Siamo Luca, Alessio e Lara e questo è Impostori, quattro chiacchiere semiserie per affrontare con il sorriso le contraddizioni di una vita da consulenti,
da imprenditori,
da innovatori,
con una cosa che ci unisce, la nostra sindrome dell'impostore. Sì, mi è piaciuto moltissimo fare questo podcast, mi manca già, insomma, siamo arrivati alla puntata che abbiamo deciso essere la conclusiva, ma solo perché, diciamo, 9 è un bel numero, è 3 volte 3, quindi il sacro al quadrato.
Io ho una domanda per voi, e volevo sapere se questa esperienza del podcast vi ha aiutato quotidianamente ad affrontare la vostra sindrome dell'impostore. Come vi sentite dopo questa esperienza di tirare fuori le proprie angosce, i propri dubbi, insomma, questa elaborazione, questa psicoterapia che ci siamo autoindotti, ha avuto un effetto positivo su di voi?
A me tantissimo. Per una serie di motivi, insomma, ancora ci sto pensando. Poi vi racconto anche un episodio che nel frattempo mi è successo, un viaggio inaspettato che si è rivelato molto, è un po' il viaggio dell'eroe, mettiamola così. Allora, mi ha aiutato perché, non perché ovviamente si possa guarire, ma mi ha aiutato su vari fronti. Intanto mi ha fatto decisamente ricontestualizzare questa necessità che abbiamo tutti quanti di dare per forza un nome alle cose, darci per forza delle etichette e dire io c'ho questo, io c'ho quell'altro, io sono così, io sono così. Da un lato perché non credo che la sindrome dell'impostore sia una cosa, diciamo, unica e speciale, credo, anzi nel nostro percorso abbiamo incontrato tantissimi amici che poi sentendo il podcast ci hanno scritto, ci hanno detto ma sai anche io in effetti, ma anche a me è successo così, ma anche io, personaggi pubblici che anche grazie ai fantastici algoritmi di Meta, di Facebook, che siccome hanno sentito i nostri telefoni che stavano parlando di sindrome dell'impostore, non hanno fatto altro che riempirci i vari feed di tutti i personaggi celebri che in un certo modo hanno dichiarato di soffrire la sindrome dell'impostore, dalla solita Elena Verna con la quale ho anche chattato recentemente, proprio sfruttando come cavallo di Troia questo concetto della sindrome dell'impostore, a tanti personaggi pubblici. Quindi da un lato, ecco, mi ha fatto capire che siamo normali fondamentalmente e che però la viviamo bene. Personalmente a me, diciamo, sono orgoglioso della mia sindrome perché sono orgoglioso del modo in cui mi approccio ai problemi, però mi sono preso anche un pochino meno sul serio. Cioè darci la possibilità di confrontarci su questi temi mi ha fatto un po', diciamo, rilassare, dai, mettiamola così. Quindi molto positiva, molto serena, ho imparato a buttarmi molto di più, anche a non cercare sempre la perfezione prima di cominciare a fare qualsiasi cosa.
Su questo punto mi collego, perché all'inizio non sapevo che cosa risponderti, nel senso che io non credo di vivere in questo momento la mia vita lavorativa e personale con un grosso impatto di quella che poi chiamiamo sindrome dell'impostore. In qualche modo io l'ho vissuto per tanto tempo, adesso molto meno, sono molto serena, mi sono un po' curata prima ancora di parlarne con voi, quindi la domanda su mi ha fatto stare meglio rispetto alla sindrome non te lo saprei dire, ma una delle cose che più ho trovato interessanti è che una mia amica, quando ha sentito la prima puntata, vabbè, a parte che ho trovato interessante che molte persone hanno detto che gli era interessante, cioè ho trovato interessante il fatto che fosse interessante per gli altri, no? Ma questa mia amica aveva proprio detto: per me è bello che tu l'abbia fatto un podcast, cioè proprio il fatto di averlo fatto, a prescindere anche dal contenuto, no? Di prendere, buttarsi e decidere di farlo, che è molto quello che diceva anche Luca. Credo che un po' per la prima volta abbiamo fatto una cosa anche senza sapere tutto, senza sapere le mille sfumature, l'abbiamo solo fatto, cioè ci siamo trovati e abbiamo detto facciamolo e l'abbiamo fatto. E questo secondo me è molto... A posteriori dico, è una cosa che non avrei mai fatto se non avessi deciso semplicemente di farla senza preoccuparmene. Tu?
Nel mio caso mi ha fatto bene, mi ha permesso di riflettere sugli ultimi 10 anni della mia vita, da quando sono andato via dall'Italia, e su quella che era una grande sindrome dell'impostore, che poi ho scoperto anche guardando YouTube i video di Valerio Rosso, non so se lo conoscete, parentesi, è anche una persona che conosco personalmente, perché da ragazzini andavamo alla stessa spiaggia da Renzano e avevamo amici in comune. Poi l'ho rivisto su YouTube e grazie a lui ho scoperto che molto probabilmente la mia è una sindrome da adattamento. Da adattamento ad un ambiente ostile, chiamiamolo così, perché andare all'estero, imparare una nuova lingua, adattarsi a una nuova cultura, spostarsi da una città come Roma a un villaggetto, una cittadina piccolina come Cork, reimparare un sacco di cose, ovviamente mi ha portato un sacco di stress. Successivamente spostarmi a Londra, iniziare a fare il manager, eccetera, eccetera, ha contribuito non poco a farmi venire un sacco di dubbi se ero all'altezza, diciamo, delle challenge che tutte le volte mi ponevo invece che adattarmi a quello che sapevo fare, e continuamente cercavo di spingere l'asticella sempre più in alto, e questa cosa ha avuto un costo che ho pagato fino a che non ho imparato ad adattarmi. Quindi sì, fare questo podcast mi ha aiutato tantissimo. E mi sta aiutando tuttora, perché poi in quest'anno, durante le nostre conversazioni, sono successe un po' di cose interessanti nella mia vita personale e professionale, e aver avuto una conversazione così preziosa con voi due su questo tema mi ha aiutato tantissimo a potermi vedere dall'esterno e a vedere quali sono le mie dinamiche di fronte ad ambienti e situazioni che sono sempre nuove e spesso sconosciute. Quindi non solo è stato utile, ma voglio anche ringraziarvi personalmente, insomma, per questo viaggio che abbiamo fatto in queste 9 puntate.
Ma guardate che ogni fine è sempre un nuovo inizio. Allora io mi aggancio al treno dei ringraziamenti, ovviamente è un ringraziamento super personale a voi due, anche a Giacomo Colosi, ricordiamolo, che mentre Lara prima ha detto io sono lanciata, è bellissimo questo podcast, lui dice magari non lo so se si sarebbe lanciato, ma noi lo ringraziamo tantissimo, il nostro ingegnere del suono che ha fatto un lavorone. Permettetemi di aggiungere a questo treno di ringraziamenti anche una nota tecnica, e perché questa sarà la puntata un po' conclusiva di questo primo ciclo, poi dopo ci raccontiamo che cosa abbiamo in mente di fare nelle prossime edizioni. Però vorrei ricordare a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che la penultima puntata, quella dei Cattivi Maestri, aveva avuto un piccolo problemino, piccolissimo, nel senso che non c'era proprio Lara. La prima versione che avete ascoltato eravamo solo io e Alessio con dei buchi in mezzo. Amici l'hanno ascoltata e ci hanno detto: ah, bellissima questa puntata, è veramente fantastica. Peccato per quei buchi.
Da cui si deduce che della prossima stagione io non ci sarò, perché...
Però terremo i buchi, cioè terremo effettivamente i momenti di silenzio e rappresenteranno...
Infatti hanno detto incredibili le pause, veramente questa è
molto
stato...
significative, il mimo, il teatro, il muto, la storia del muto negli anni 50 che entra in un podcast come primo esperimento. Ecco, no, volevo dire una cosa più banale, riascoltatela se non l'avete fatto, sicuramente su Spotify funziona, non sono sicuro che funzioni su YouTube, perché lì diciamo la dinamica di pubblicazione è un po' più complessa. Fine del momento tecnico.
Ovviamente speriamo non c'è un casino di patriarcato, perché tra tutte e tre le persone che potevano essere eliminate dall'audio da Lara.
Peraltro, dato che è Lara che lo fa, sarebbe un patriarcato abbastanza bizzarro, perché mi sono auto-esclusa, quindi... Il non plus ultra. Vabbè, nella corrente dei ringraziamenti, allora. No, vabbè, a parte continuare con questa corrente dei ringraziamenti, in realtà la cosa che mi verrebbe da dire, senza nulla togliere a Luca, è un ringraziamento mio personalissimo ad Alessio. E lo dico per chi ci ascolta, ma semplicemente che non è voluto, nel senso non è che tu hai fatto qualche cosa, però in realtà io non ti conosco. Questa è la parte bella di questo podcast, secondo me. Cioè, che si rifà a tutto quello che dicevo prima. Alla fine credo che una delle cose più belle che sono successe è che io e Alessio non ci siamo mai visti prima, se non... in call un giorno prima di iniziare a fare il podcast, uniti da Luca che ha deciso che poteva andare bene insieme, no? E niente, alla fine sono uscite un sacco di cose interessanti, e questo secondo me sul tema della sindrome dell'impostore è interessantissimo, perché cioè stai parlando con una persona che non sai chi è, e in qualche modo boh, non hai il problema di farlo, no? è proprio una questione di mindset, è quello che dici tu, in realtà aver trovato delle cose molto simili a te, anche solo parlando, o simili a Luca, ma Luca lo conosco di più, no? Quindi per me è più facile trovare delle similitudini o delle cose, dei modi diversi di comportarsi. Questo confronto è una cosa che secondo me è stata molto bella fra noi tre, che siamo tre persone molto diverse, con dei punti molto simili inaspettatamente, no? Quindi boh, mi verrebbe da dire più che podcast di provare a farlo a tutti. Cioè, se posso dire una cosa è fatelo, parlate con delle persone che non conoscete, perché secondo me è veramente molto interessante e chi se ne frega se non sapete le cose o pensate di non saperle, no?
Parlate con degli sconosciuti, insomma, questo è il messaggio.
Sì, secondo me sì, è il messaggio di questo podcast per me.
Ma io, ecco, questa cosa mi fa molto riflettere, perché mi aiuta anche a generalizzare un pochettino, a contestualizzare una delle mie, dei miei, come dire, punti di vista, delle mie forse credenze più forti. Credenze per le quali io magari spesso vengo anche preso in giro, oppure dicono: ah, ma sì, vabbè, ma tu vuoi sempre fare le cose in gruppo, sempre le cose assieme, sempre le cose in maniera collettiva. Io penso che questo sia non voluto, perché non era nato così, ma è, cioè, credo, perlomeno io lo vivo con il mio confirmation bias pieno, mi conferma proprio questo fatto, che effettivamente io ho avuto questa idea di, cioè, ma sai, sarebbe interessante, ma perché non la facciamo a tre, non ci mettiamo a parlare della qualsiasi, tanto più o meno, sai come si dice, no? Big minds think alike, quindi siamo allineati, di base c'è un allineamento, vediamo che succede, e abbiamo fatto secondo me una cosa molto interessante. Io sicuramente non avrei avuto l'energia di fare da solo 8-9 puntate, sarebbero state molto più pallose, molto meno divertenti sicuramente, meno divergenti, sarebbe stata proprio un'altra cosa, e non è neanche un caso secondo me che, portando avanti questo progetto in tre, anzi in quattro, no, perché voglio sempre tirare dentro Giacomo.
Giacomo è come Alan Parson per i Pink Floyd.
Oppure quello degli 883, che ne so.
No, è meglio Alan Parson per i Pink Floyd, che era l'ingegnere del suono, meno di, credo, di Dark Side of the Moon.
Oppure mio figlio, che l'altro giorno fa: papà, ma oltre ad Armstrong e a Aldrin, come si chiamava il terzo, quello della Luna, che nessuno sa come si chiama? Gli ho fatto, certo, il terzo, quello sulla Luna, che nessuno sa come si chiama, è il suo nome fondamentalmente.
Collins.
Collins, bravo, che però non conosce praticamente nessuno. E c'è un bellissimo aneddoto, tra l'altro, che vi invito a cercare, non so neanche se sia vero, ma pare che nel ritorno di Armstrong si è rotto una levetta fondamentale, che era quella che dava l'accensione ai motori, proprio una levetta fisica, e l'abbia riparata Aldrin utilizzando la cannuccia di una penna, la quale penna era stata sottratta a Collins, che aveva detto: vabbè, devo stare tre giorni in orbita attorno alla Luna, mi farò le parole crociate. E invece Aldrin gli fregò la penna, se la portò sulla Luna. Io sono rimasto sempre col dubbio, tanto di sapere se questo aneddoto sia vero, ma poi di sapere se Collins avesse con sé un'altra penna, se no, oltre a non essere ricordato da nessuno, si è fatto tre giorni veramente, poverino. Quindi ci sarà una prossima edizione, ragazzi, ci sarà una prossima serie.
Cosa vogliamo fare da grande? Cosa vogliamo fare per la seconda stagione?
Io vorrei fare due cose, e poi facciamo il diagramma di Venn delle cose che vogliamo fare.
Cosa vorresti fare?
Allora, a me piacerebbe intanto, sì, avere degli ospiti, cioè parlare, magari decidere un tema e poi avere qualcuno che ci raggiunge. Non saprei, ma questo lo decidiamo assieme, che, su quale base, quale criterio usare per invitare le persone, se sono dei semplici portatori sani o insani di sindrome dell'impostore, o se invece magari sono veri e propri esperti. Ad esempio, anche io ho sentito quella puntata di Valerio sulla sindrome d'adattamento, ed è stata una puntata trasformativa veramente, quindi sarebbe interessante, ma insomma potremmo avere ospiti di tecnici di vario profilo. Un'altra cosa invece mi farebbe piacere, perché si avvicinano anche un po' più alle competenze che ho nel mondo del lavoro, è filtrare i grandi temi, le grandi tecnologie, l'impatto di quello che ci sta succedendo con la lente anche della sindrome di impostore. Ci sono tante, insomma, che sono interessanti, dall'AI, il ruolo dell'AI che inizia ad avere un ruolo anche sociale, tante altre cose. Mi piacerebbe fare una o tutte e due, una di queste due cose.
Io vorrei anche che approfittassimo di questo podcast per fare altre due cose. Una sono le pillole dell'impostore, nel senso che sarebbe interessante se a volte io, Lara e te, o a volte tu e Lara, o io e Lara, non necessariamente dobbiamo essere tutti e tre presenti, a volte dei commenti, magari di 30 minuti, 20 minuti, cose anche più piccole, su fatti della giornata, della settimana, che possono essere interessanti visti dal punto di vista degli impostori o di tutti i temi che abbiamo trattato nella prima serie. E queste pillole non le farei con una cadenza settimanale o quattordicinale o mensile, così, ma le farei semplicemente quando ci va. E la seconda cosa invece è, mi piacerebbe fare anche delle interviste, nel senso che un conto è avere gli ospiti e avere il nostro format, ma un conto invece è avere delle interviste, nel senso delle persone che vengono qui, ci raccontano la loro sindrome dell'impostore, ma noi poi andiamo a scavare dentro, a cercare di sapere un pochino di più, a fare qualche riflessione che magari va un po' più nel profondo. E se qualcuno che ci ascolta pensa che potrebbe essere rilevante, interessante farsi intervistare sul tema della loro personale sindrome dell'impostore, questo sarebbe fantastico, perché io sarei felice di fare delle puntate di interviste a professionisti. L'unica cosa è che non saranno delle puntate vetrina dove il professionista viene e si mette in mostra, ma in realtà saranno delle puntate dove il professionista si mette a nudo. Quindi bisogna anche trovare le persone che hanno voglia di partecipare a questo tipo di gioco.
Io ci vorrei aggiungere dei professionisti, cioè dei professionisti della mente, che parlano della loro sindrome dell'impostore. Questo per me sarebbe tipo il non plus ultra. Cioè, perché una delle cose che è successa è che ne ho parlato con dei miei amici che sono psicologi e che per N motivazioni in realtà sono i primi ad avere loro stessi la sindrome. Quindi mi farebbe quasi sorridere, no? Parlare con qualcuno che tecnicamente dovrebbe saperlo, ma in realtà lo vive, e per vedere com'è saperlo e comunque viverlo.
Vorrei anche dire una cosa, che dopo 9 settimane passate a registrare puntate sulla sindrome dell'impostore, io ancora non sono sicuro se la sindrome dell'impostore esiste o no. O è un'invenzione, o è un luogo, diciamo, inesistente, uno spazio liminale dell'anima che appunto non esiste e che però usiamo per raccontarci semplicemente quali sono le nostre insicurezze, perché comunque viviamo in una società che ci crea un sacco di insicurezze. Perché è una società dove dobbiamo fare personal branding, quindi tutti partecipano a fare personal branding, tutti gli altri partecipano a vendere prodotti, e quindi tu sempre ti senti inadeguato, sempre ti senti inopportuno, senti non all'altezza, perché non hai la Lamborghini, perché non hai che ne so, l'attico a Dubai, perché non hai milioni, miliardi, perché non lavori in quell'azienda, perché non hai quel tipo di carriera, e quindi poi diciamo soffro della sindrome dell'impostore, mentre invece soffro del fatto che sono circondato da un sacco di gente che spinge per creare insicurezza al prossimo.
È la famosa ruota del criceto, The Red Wheel, no? Di così si parla nei concetti, credo, dei libri di Carnegie e di Kiyosaki.
Sì, però era quello che dicevo prima quando mi hai chiesto se mi era servito, no? Rispetto alla sindrome ti dico, boh, cioè la sindrome la penso come te, esiste, non esiste, è un modo per dire che siamo insicuri tutti. Però vabbè, cioè, ci stiamo parlando delle nostre piccole insicurezze, forse è più semplice dire sindrome. Poi vabbè, mi hai fatto spoiler, perché nel momento in cui ne parlo con uno psicologo, che teoricamente, se fosse effettivamente una malattia, fra virgolette, la cura dovrebbe teoricamente averla, poi in realtà sono i primi, no?
ad essere insicuri e non sapere cosa stanno facendo, ma come tutti, come tutti noi abbiamo, siamo esseri umani, diamine, non è che...
Okay. Beh, ti dico una cosa, che, anzi due cose che poi si contraddirranno, quindi sono due cose praticamente una all'opposto dell'altra, quindi passerò per bipolare. Allora, una è proprio, proseguendo la tua frase, un insegnamento che mi porta a casa è proprio il fatto che, anche legato a tutto il lavoro che abbiamo fatto sui bias, sullo studio e sulla consapevolezza, legato al fatto che forse per me oggi sono ancora più consapevole che non ci sono non ci sono più dei miti, non ci sono delle persone da idolatrare, quindi non c'è una persona che mi può risolvere tutti i problemi o può essere la chiave per la mia soddisfazione. Quindi non mi aspetto più che lo psicologo mi possa aiutare, cioè sicuramente mi può aiutare, no? Però non è che vado allo psicologo, ho fatto, ho risolto, perché lo psicologo è anche una persona, il tecnico in generale, adesso astraiamo fuori i psicologi, l'esperto in generale non è un esperto, è una persona preparata, ma non è che per forza di cose, siccome è esperto, ha sempre ragione, dice sempre quello che serve in ogni momento ed è sempre perfetto, perché è un ruolo, è una persona che ha tutto il suo bagaglio emotivo e quindi bene, ascoltiamoci, ma sempre con il filtro magari del metodo scientifico, il filtro dei bias, il filtro dell'impostore. Quindi da un lato, ecco, chiacchierare con voi mi ha fatto capire che sì, va bene, ce l'abbiamo forse tutti questa sindrome dell'impostore, che per me peraltro non è neanche legata tanto alle insicurezze, è normale che abbiamo le insicurezze, anzi chi fa il lavoro nostro se non avesse le insicurezze, no, avrebbe già capito tutto, no, so già fare tutto, ma poi ti scontri con la realtà e scopri che non è mai così facile. Quindi per me, per forza di cose, lavorare per un bel po' di anni con discreti successi in questo campo ti spinge a diventare critico sulle verità assolute. La seconda cosa che contraddirà quello che ho appena detto è anche il fatto che mi è successo invece che sono andato recentemente in maniera quasi inaspettata a San Francisco a partecipare a un programma di accelerazione nel mondo startup e innovazione, che io, diciamo, penso di conoscere bene perché in Italia l'ho frequento dal 2014, sono quasi 10 anni, ho studiato tanto, ho una startup, insomma, ho vissuto personalmente tanti tanti momenti, dagli inizi, dai pitch, dalle competizioni delle tre startup ai round di finanziamento più importanti. Quindi insomma, pensavo di saperla, e invece vi devo dire che effettivamente andando a San Francisco la mia sindrome dell'impostore è esplosa a bestia. Ma mi rifaccio alla definizione, diciamo, standard della sindrome dell'impostore, cioè la paura di perdere tutto quello che hai costruito di buono fino a quel momento. Quindi che tu a un certo punto, persona di successo, apro e chiudo parentesi, non mi considero persona di successo, però sono contento della vita che ho avuto fino ad oggi, quindi per me è un mio successo, insomma, anche se non sono ricco e famoso, non sono lo startuparo più figo del Montarozzo. Però la sindrome dell'impostore ha a che fare con quello, cioè a un certo punto ti svegli e questo bel sogno che hai vissuto svanisce perché il mondo scopre che l'imperatore è nudo. Quindi forse è più legata alla gestione della paura e dell'ansia, no, che all'insicurezza vera. Per me, personalmente, poi ognuno ovviamente se la vive. E invece vi devo dire che andando lì, io a livello tecnico conoscevo tutto del mondo startup, ma vederlo in pratica da chi l'ha inventato, mamma mia ragazzi, è stata una doccia fredda pazzesca. Io ci ho messo 10 giorni, tornato a casa e non mi andava di uscire dal letto, quindi ho vissuto nuovamente con dei sintomi anche fisici un burnout completo, perché non volevo, cioè non so come dire, no, ma non volevo più rientrare nella routine quotidiana di quello che ormai avevo capito essere la versione l'impostore della vita che da startupper ho immaginato di avere. Poi l'ho detta male, magari non lo so, neanche dicendo che quello è un mondo perfetto, hanno una quantità di problemi pari o forse superiore a quella che abbiamo noi, ma sono problemi diversi, quindi poi sta alla singola persona capire cosa funziona e cosa no. Però l'ho vissuta proprio in maniera veramente fisica, e questo mi fa anche pensare che la puntata su burnout forse andrebbe riapprofondita, ecco, un'altra, se parliamo con qualche esperto della mente come proponevate, magari ragionare un po' proprio anche sul come viverla e come sopravviverla, mi aiuterebbe molto.
Mi hai fatto venire in mente una cosa, aggiungo e poi vi faccio una domanda. Una delle cose che adesso parlando con voi, soprattutto parlando della puntata dei maestri, no? A me piacerebbe avere una lista di persone da chiamare, con cui parlare, da intervistare, a cui fare, che ne so, 4 domande fuori dalla puntata e poi rivedere insieme le risposte, cioè discutere le risposte, ma di tutte quelle persone che in fondo sono un po' non i falsi maestri come li abbiamo chiamati, però anche i falsi maestri, ma tutte quelle persone a cui miriamo, a cui puntiamo anche inconsciamente, cioè gli influencer che viaggiano che è felice perché è fuori dal sistema, però poi non lo sai com'è la sua vita. Bonovox, adesso Bonovox forse è un po' troppo, però so che Alessio vorrebbe tantissimo intervistarlo.
Sono il fan numero uno.
L'avevamo capito, sì.
Scusa, la battuta al volo su questi influencer che viaggiano, perché a me nella vita piace viaggiare, no, invece a me piace tantissimo andare a fare la fila alle poste per ritirare le cartelle di Equitalia, ho una passione sfrenata, ma viaggiare che schifo.
No, no, però quelli lì, no, tutta quella gente che guarda, quello che sta su LinkedIn, ha il profilo professionale più bello della storia, potrebbe essere interessante lavorare su gli opposti, no, su quelli a cui noi puntiamo, noi mondo, intendo. Domanda: se ripensate alle 9 puntate, qual è quella che ritenete più interessante secondo voi?
Alle 9 o alle 9, scusa, ho sentito male, alle 9.
Alle vecchie.
Ogni scarrafone è bella mamma soia, quindi non so, forse la prima. Ero particolarmente emozionato e me la ricordo con una certa intensità, quindi sì, la prima puntata. Consiglio a tutti di ascoltare anche le successive.
Allora io dico l'ultima, vediamo se ci arrivate.
La versione quella sarà rarissima, avrà un valore.
Quella dove, no? Non ci certo sono. Punto,
che esisterà solo su YouTube, credo. Io invece non lo so, no, io ne ho qualcuna a cui sono...
Il bootleg.
Però mi è piaciuta moltissimo quella del Burnout, per il motivo che poi vi ho anche raccontato adesso. Ancora di più forse quella sui tratti tossici delle personalità, perché è una cosa che comunque è successa di sperimentare e, insomma, è sempre difficile, sempre complesso, sono cose che ti porti dietro per tantissimo tempo. E poi anche quello dei bias, ma perché lì ho un pallino mio, cioè io mi sono sempre, cioè, è stato un periodo quando ero più giovane, quindi sapevo tutto, che li sapevo anche a memoria, li sapevo in un certo tutti e 200, adesso sono invecchiato, non lo faccio più. Però forse è più il bel burnout. Anzi, posso dirti qual è quello preferito della mia compagna, che è quello sul work-life balance. E quindi adesso ormai mi ha aiutato moltissimo quella puntata, perché io le dico sempre: guarda, ascoltati quella puntata. Quando ogni volta mi chiede: ma che facciamo? Quindi quando lavoriamo, ma riusciamo a fare 2 giorni di ferie? Perché, guarda, ascoltati la puntata, vedi? È una domanda mal posta. Non esiste quel concetto di ferie o di lavoro, è tutto un mischione in cui non ne esci mai. Non sai mai quando stai lavorando mentre sei in ferie, quando sei in ferie o in pausa mentre lavori. No? È difficile, quindi suo malgrado è la sua preferita, anche se probabilmente mi detesta.
No, beh, per me era sicuramente quella dei Cattivi Maestri, che peraltro era totalmente inaspettata, non prevista, un po' decisa all'ultimo, e per due motivi. Uno, perché in mezzo alla puntata probabilmente io ho iniziato a interpretare Cattivi Maestri con il senso di Alessio, che era una cosa a cui non avevo mai pensato, e a me è stato molto, cioè quasi pensare come, no, noi cambiamo rispetto agli altri, a volte restiamo fissi come se tu avessi fatto una fotografia di qualcosa e poi tu ti guardi quella fotografia e non guardi la realtà, e questa cosa secondo me era molto interessante. E poi perché tu, Luca, non eri preparato in quella puntata e quindi non hai potuto studiare, sei andato molto libero, e l'ho trovato molto carino anche nel farlo. Bene, dunque, che facciamo?
Io non vedo l'ora di cominciare le prossime sessioni.
Io non vedo l'ora di iniziare la prossima puntata.
Io non vedo l'ora di invitare qualcuno alle prossime sessioni. Va bene, quindi adesso ci andiamo in vacanza per almeno 2 settimane?
Ma ecco, 2 settimane mi sembra proprio eccessivo, dai. Facciamo una.
Beh, a questo punto direi buone vacanze, anche se abbiamo superato Ferragosto. Buone vacanze, perché farà le vacanze tardi. E ciao.
Va bene, ciao a tutti, a prestissimo.
Ciao a tutti.